ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Amici ascoltatori, ben trovati e buon pomeriggio da Luca Collodi con Patrizio Ciprari, Stefano Sparro in regia. Torniamo all'inizio della settimana ad occuparci di Libano. Notizie dell'ultima ora. Il governo Diab andrebbe verso le dimissioni nelle prossime ore, mentre continuano gli scontri tra manifestanti e polizia nel centro della capitale libanese. Le forze dell'ordine avrebbero sigillato l'area intorno al Parlamento sparando proiettili di gomma e gas lacrimogeni per disperdere la folla che ancora una volta ha tentato l'assalto alla sede istituzionale del Parlamento. Ieri di Libano ne ha parlato all'Angelus anche il Papa, con un appello alla preghiera per quanto accade a Beirut. E allora noi facciamo un passo indietro, andiamo in questo servizio di Fausta Speranza a riascoltare le parole del Papa sul Libano.
L'identità peculiare del Libano, frutto dell'incontro di varie culture, emersa nel corso del tempo come un modello del vivere insieme, la ricorda il Papa senza nascondere la preoccupazione e l'urgenza del momento.
Certo, questa convivenza ora è molto fragile, lo sappiamo.
La speranza è la preghiera da condividere.
Prego perché con l'aiuto di Dio e la leale partecipazione di tutti, essa possa rinascere libera e forte.
L'invito alla Chiesa perché si avvicina al popolo nel suo calvario.
E per favore, chiedo ai vescovi, ai sacerdoti e ai religiosi del Libano che stiano vicini al popolo e che vivano con uno stile di vita improntato alla povertà evangelica, senza lusso, perché il vostro popolo soffre e soffre tanto.
Dal pensiero di ieri del Papa all'Angelus in Piazza San Pietro veniamo a queste ore e ci colleghiamo direttamente con Beirut, dove saluto Grégoire Sassin, sacerdote del Tribunale d'Appello del Patriarcato Greco-Melchita, in diretta da Beirut. Grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie a voi.
Qual è la situazione al momento a Beirut e nel paese?
È un momento difficile, le lacrime non si fermano, siamo rimasti senza dignità e quanto è duro vivere senza dignità. Mi dispiace a dire, ma è così. Siamo come in un ostaggio, un paese, un popolo in un ostaggio, come siamo condannati a una grande prigione con lavori forzati. Come possiamo dire ai giovani, ai bambini, alle famiglie a restare qui in Oriente, in Libano, in Iraq, in Siria, in Giordania, in Terra Santa, Palestina, Egitto? Come? Ma, stiamo gridando da anni, ma nessuno si ascolta. Grandi isodo forzato dai cristiani del Medio Oriente. Ricordati.
La stiamo ascoltando con molto interesse. Qual è il problema del Libano in questo momento? Cioè, da dove nasce questa situazione che lei ci sta raccontando?
Il Libano è molto complicato. È complicato tanto, sia dalla politica sia dalla religione mista. Non si può fare niente senza chiedere l'approvement dai tutti, dai sciiti, dai sunniti, dai maroniti, dai ortodossi, e questo tanto difficile, e la corruzione entra tra queste. correzioni da fuori, correzioni da dentro. E poi siamo popoli in uno stato. Sciiti seguono l'Iran, sunniti seguono adesso Turchia e Saudi Arabia. I cristiani mandano all'Europa, ma l'Europa l'ha ginocchiata per il denaro, per l'olio. Ma siamo anche deboli e corrotti. Non abbiamo amato questo paese dal cuore. L'abbiamo dato quel pezzo del cuore a tutti. Abbiamo lasciato la nostra madre Beirut rapita. Rapita da tutti.
Padre Sassin, i giovani stanno tornando però in piazza. Questo cosa significa? Che vogliono riprendere in mano il cuore del paese?
Non si prende tutto, non si prende niente, amico mio. Non si riprende niente. Siamo divisi da morte. Siamo come prima della Seconda Guerra Mondiale. Tutta l'Europa è stata divisa, popoli, stati, e quel piccolino paese. È così oggi. Immagina, 28 paesi europei erano divisi prima della guerra mondiale, e quel piccolo paese di 10.425 chilometri è la stessa cosa.
La sua testimonianza è molto forte, molto dura, ma c'è la speranza nella popolazione di riprendere in mano le sorti del Libano. Notizie ci dicono che il governo dovrebbe dimettersi in massa. Elezioni anticipate potranno risolvere in qualche modo il problema o no?
No, mi dispiace a dire no. Noi viviamo in un decoro di democrazia. Ma la democrazia non c'è, democrazia vera. Viviamo democrazia convivente, ogni leader. Ma tu immagina che fanno i canoni di elezioni o la carta di elezione per eleggere secondo i loro doveri. Ognuno vuole occupare la terra dell'altro. Borghesi, siamo borghesi, un paese borghese, senza gli stati non aiutano il paese, lo ammazzano.
Ci sono troppi interessi internazionali in Libano e in Medio Oriente?
Guarda Luca, secondo me, dopo la guerra, la seconda guerra mondiale, tutti gli stati in Europa sono stati in ginocchio, no? È venuto il General Marshall, ha fatto un studio per ricostruire l'Europa. Il Libano ha bisogno di un nuovo Marshall, di ricostruire tutto il paese eticamente, umanamente. Abbiamo bisogno dei psicologi. Siamo traumati senza fine. Né elezione, né mettere un altro presidente, né altro presidente del Consiglio. Tutti sono corrotti, ma non abbiamo l'abilità di fare il change, di cambiare. Per questo modo di vivere tra i modi etnici.
Si può ripartire dai giovani?
No. Mi dispiace... lo Stato, la Chiesa, associazioni, tutti abbiamo fallito di fare un continuo o una formazione scolastica, formazione umanistica, diritti umani, di diritto di vivere con l'altro. Siamo falliti.
Per concludere, padre Sassina, questa sua forte testimonianza che ci fa riflettere, noi qua che stiamo ascoltando, chi dovrebbe gestire comunque questa transizione, questo nuovo Libano? Chi vi può aiutare concretamente?
Presidente Macron ha detto una cosa molto importante ieri. Che oggi nasce il nuovo Libano e l'hanno messo l'Unione Stati Uniti le UN per continuare i progetti per ricostruire il Libano. Questo non basta, dobbiamo cercare a ricostruire il uomo in Libano. Il uomo, siamo distrutti da dentro, senza dignità. I nostri leader hanno fatto di noi zombie. Tutti i giovani vengono da me, padre, aiutami, vuole andare a Canada, vuole andare all'Australia, vuole andare agli USA. Nessuno vuole stare qui. Ogni 10 anni una nuova guerra, un nuovo ginocchio. Ma che futuro abbiamo, stiamo dando a questo paese, a questi giovani? Ma noi crediamo nella risurrezione. Abbiamo pagato tanto per l'Oriente. Abbiamo dato sangue, vita, soldi, terre, ma possiamo vivere qualche momento di pace.
Grazie,
tutti,
grazie.
Tutti dicono, tutti chiedono. Io ho vissuto a Roma per 3 anni, nel 98, ero qui quando Israele bombarda il Libano. Io camminavo al Via del Corso con lacrime, piangendo. Mi ha alzato la testa a Roma, al cielo. Ho chiesto a mio Dio, ma perché dobbiamo vivere in questa tristezza e sangue per tutta la vita? Perché?
Grazie, padre Grégoire Sassin, in diretta da Beirut. Grazie per questa testimonianza. Torneremo a collegarci con lei e con Beirut. Grazie per la testimonianza e per quello che ci sta dicendo.
Non lasciateci.
Non vi lasceremo, padre Sassin. Cercheremo di aiutarvi con la parola, con l'informazione. Grazie. Grazie a padre Grégoire Sassin, sacerdote del Tribunale d'Appello del Patriarcato Greco-Melchita di Beirut e anche responsabile dei giovani greco-melchiti nel mondo. Una testimonianza forte, netta, decisa, che ci fa riflettere, della quale vorrei parlare con il nostro secondo ospite di questo pomeriggio, Danilo Feliciangeli, responsabile dei progetti in Libano di Caritas Italiana. Buon pomeriggio, Feliciangeli.
Sì, grazie, buon pomeriggio a voi.
L'hai forse ascoltato in bassa frequenza la parte finale della testimonianza di padre Sassin? Che cosa possiamo dire?
Sì, sicuramente è una testimonianza drammatica, come un po' tutte quelle che ci arrivano adesso da Beirut, tanti colleghi, tanti amici che non ce la fanno più. Purtroppo questo è quello che si sente ormai da tutti. Non è la prima emergenza, è un paese che ormai da decenni soffre di guerre, di violenze, di frustrazione, ma anche di soprusi, perché appunto sono ormai stanchissimi di questa classe politica che ha devastato il paese con la corruzione, con il clientelismo, e soprattutto i giovani veramente sono disperati, perché è una popolazione che ha una forza enorme, anche una resilienza enorme, perché appunto ne ha passate tante e tante volte è riuscita a rialzarsi. Però temo che a tutto ci sia un limite. Adesso vedo proprio tanti amici e colleghi che fino a poco tempo fa comunque avevano ottimismo, avevano speranza, li vedo proprio stanchi, frustrati, e è dura, è veramente dura.
Padre Sassina ci ha detto che bisogna ricostruire l'uomo in Libano, forse questa è la chiave su cui ripartire, però non credo che anche le dimissioni del governo, anche la ricostruzione, gli aiuti materiali possano essere utili. Almeno dalle parole di padre Sassin si deduce questo.
Sì, io credo che appunto, come un po' in tutti i casi, soprattutto quando ci sono emergenze di questo tipo, emergenze umanitarie di questo tipo, che non sono quindi dovute solamente a un disastro naturale, ma in cui la mano dell'uomo, l'azione dell'uomo purtroppo ha inciso tantissimo con la situazione di bisogno, credo che sia fondamentale mantenere sempre il doppio binario, cioè aiuti umanitari per portare soccorso prima possibile alla popolazione e per ricostruire tutto quello che è andato distrutto, quindi con la riabilitazione, ma al tempo stesso pensare alle cause, a come siamo arrivati a questo punto, e quindi lavorare su tutto quel discorso, ad esempio in questo momento fondamentale in Libano, che è il discorso del conflict management, della prevenzione del conflitto sociale che ormai è esploso, è fortissimo, della prevenzione di eventuali conflitti che purtroppo stanno anche nella storia di quel paese, conflitti civili, nella riconciliazione tra le parti, ma al tempo stesso appunto in una ricostruzione dell'uomo, come diceva padre Sassen, che deve essere un po' un cambiamento politico e sociale di quel paese che ha portato alla devastazione. C'è tantissime persone che vogliono un nuovo Libano, dobbiamo riuscire ad aiutarli a trovare uno spazio, a trovare una possibilità di ricostruzione, quindi sicuramente aiuti umanitari urgenti e importantissimi per la ricostruzione, ma anche un lavoro per ricostruire le comunità, per ricostruire le persone appunto.
Ora c'è un problema però, Feliciangeli, chi deve ricostruire, chi deve avere la responsabilità per ripensare il Libano? Perché il Libano è stato oggetto di spartizioni e interessi da un po' tanti paesi, diciamo così, anche dell'Europa, la Francia è in prima linea per gli interessi economici e finanziari in Libano. Chi si può prendere questa responsabilità di ricostruzione? Tra l'altro, dalle parole anche del nostro sacerdote Greco Melchita a Beirut, la stessa Chiesa sta facendo fatica in questo momento a prendere un po' in mano la situazione.
Sì, secondo me appunto le responsabilità in Libano, come in tutto il Medio Oriente, le responsabilità diciamo occidentali o comunque della comunità internazionale, perché appunto ormai non è più neanche solamente l'Occidente, sappiamo benissimo che c'è l'Iran coinvolto fino dalla testa ai piedi, ci sono i paesi arabi, soprattutto l'Arabia Saudita coinvolta dalla testa ai piedi, quindi le responsabilità internazionali sono tantissime. E in una situazione di questo tipo secondo me tutti quanti devono fare la loro parte, dalla comunità internazionale possibilmente coordinata, quindi il fatto che il presidente Macron il giorno dopo sia andato lì a mio avviso è una mossa un po'... appunto molti ci hanno letto un ritorno a un colonialismo che ormai dovrebbe essere passato, cioè abbiamo un'Unione Europea, dovremmo muoverci come Unione Europea in una situazione così grave, così drammatica, che influirà su tutti noi tra l'altro, e così come appunto le istituzioni internazionali, le Nazioni Unite, che per quanto siano in un periodo di diciamo di crisi, di credibilità un po' messa a rischio, però devono poter fare qualcosa, però tutti lavorando con la società civile libanese. Purtroppo nel corso degli anni la cooperazione, il mondo dell'umanitario a volte ha anche contribuito ad aumentare la corruzione, ha contribuito ad aumentare questi squilibri, non facendo un lavoro serio e onesto e diretto con la comunità locale. Si è trasformato molte volte anche il lavoro umanitario, e il Libano è uno di questi esempi, ma così come soprattutto i territori palestinesi e molti altri paesi che vivono una crisi ormai decennale, la corruzione è stata spesso alimentata anche dalla macchina della cooperazione internazionale e dell'umanitario, questo è importante dircelo. E quindi ognuno
questo
di
è un
noi,
punto veramente dolente, però ce lo diciamo,
è un punto dolente. È un punto molto molto dolente, perché appunto a volte queste azioni si possono tramutare in qualcosa d'altro. Se invece lavoriamo con la gente, con la comunità locale, con le organizzazioni locali, con le chiese locali, Questo rischio sicuramente può essere attenuato, può essere ridotto. Poi ovviamente in quasi in tutte le operazioni, diciamo, c'è un livello, diciamo, di rischio di corruzione o di sprechi, quello c'è in tutti gli ambiti della vita sociale, no? Dell'economia. Però ecco, se si fa un lavoro in cui si dà una responsabilità alle istituzioni locali, che in questo momento vanno aiutate a ricostruirsi, a ripensarti. Io credo che anche in Libano ci sia una classe politica che vuole il cambiamento, non sono tutti corrotti, non sono tutti responsabili di quello che è successo. Abbiamo visto da subito alcune dimissioni di ministri importanti proprio per dare un segnale di cambiamento, quindi ci può essere una classe dirigente in Libano che può fare la differenza. Questa va sostenuta con la società civile, che è comunque una società civile molto molto attiva, molto viva.
Noi ricordiamo martedì scorso la forte esplosione che ha portato a 5.000 feriti, 300.000 persone fuori casa, il numero delle vittime sta aumentando di ora in ora. Tra l'altro le ultime notizie che arrivano da Beirut ci dicono, a proposito di società civile, se si può usare questo termine, che i manifestanti stanno puntando direttamente ad occupare il Parlamento, ci sono scontri tra polizia e esercito con i manifestanti. Detto questo, non so, ecco qui due cose al volo, Feliciangeli, perché il tempo sta scorrendo. Una rivoluzione popolare può servire a qualcosa? Mi permetto di fare questa domanda, che può sembrare anche un po' semplicistica. Una rivoluzione tipo secolo scorso può servire a qualcosa in Libano?
Allora, il Libano, secondo me, questo è il momento della rivoluzione, una rivoluzione che speriamo possa essere pacifica, speriamo possa portare meno dolore possibile, però è il momento della rivoluzione, perché le persone non ce la fanno più, e tutti, abbiamo sentito dalla voce di Padre Sassen, abbiamo sentito da tanti altri amici che vivono in Libano, non ce la fanno più, è il momento del cambiamento, di rivolgere lo sguardo verso un nuovo Libano che comunque è possibile. Speriamo e dobbiamo aiutarli a far sì che sia una rivoluzione pacifica, il più possibile, meno dolorosa possibile, e che porti a un cambiamento produttivo e significativo.
Nel frattempo la CEI, la Chiesa Italiana, con Caritas Italiana, si sono attivati da subito a sostegno della popolazione del Libano.
Sì, abbiamo una collaborazione che va avanti appunto da molti anni con il Libano, con Caritas Libano e con altri organismi umanitari, e quindi da subito abbiamo, proprio dalla sera stessa, ci siamo sentiti con i colleghi e abbiamo cercato di aiutarli, di sostenerli anche con un contributo finanziario che abbiamo stanziato nell'immediato. Poi è arrivato questo grande contributo della CEI, che ci permette sicuramente adesso di fare un lavoro appunto non solo nell'immediato ma anche un po' nel lungo periodo, per ricostruire quello che è stato distrutto e per aiutare appunto attraverso Caritas Libano, la Chiesa libanese, a ricostruire anche un po' la società civile.
In sostanza quello che serve in questo momento in Libano è assistenza sanitaria, acqua, cibo e alloggi.
Sì, queste sono le cose più urgenti, perché appunto ci sono moltissimi feriti, moltissime persone ancora in strada e moltissime persone che hanno perso tutto. Purtroppo poi in Libano questa tragedia arriva, come già stato detto, al culmine di una crisi economica e sociale enorme, quindi temo che mancherà di tutto nel giro di poche settimane, perché appunto è andato distrutto il porto che era l'approvvigionamento di moltissimi generi di prima necessità per tutto il paese, l'economia è al collasso, già tantissimi erano disoccupati, tantissimi sotto la soglia di povertà, ci sono più di un milione di rifugiati tra siriani, palestinesi, iracheni, molti migranti che stavano in Libano per lavorare e hanno perso il lavoro a causa della crisi economica e a causa di questa esplosione, moltissimi lavoravano al porto. Quindi ecco, c'è una situazione drammatica purtroppo su tutti i punti di vista. Quello che ha citato lei sono gli aiuti nell'immediato, quello che serve proprio per evitare ulteriori morti a causa di questa esplosione. Però poi bisognerà pensare a un programma veramente di riabilitazione socio-economica per il paese.
Grazie a Danilo Feliciangeli, responsabile dei progetti in Libano per Caritas Italiana. A presto risentirci e grazie.
Grazie a voi. Grazie a voi.
Grazie, il quadro di un paese sempre più in fiamme. Purtroppo ci lasciamo con questa immagine non bella del Libano. Torneremo a parlarne. Da Luca Collodi per il momento è tutto. Una pausa musicale tra poco. Nuovi temi e nuovi ospiti.
Dividi, dopidi, dab. Bentornati. parlato?
Chi ha parlato?
Sono sempre io, la Digital Radio, quella del sistema DAB Plus. Abito nella tua auto.
Ah sì? E quanto mi costi?
Niente, sono gratuita. Nessun abbonamento, né costi di alcun tipo. E puoi ascoltare tante radio diverse con il suono perfetto. Non hai più scuse.
Muoviti a scoprire la magia della Digital Radio e del sistema DAB Plus. Forse è già nella tua auto.
Dibidi dobidi DAB.
Anche Radio Vaticana è in Digital Radio.